Allora, intanto grazie, ciao. Mi fa anche molto piacere essere qua perché già è una struttura che appunto è piena di opere, di pezzi di street art, fuori, dentro, insomma, e quindi credo sia proprio il luogo adatto per farlo. Intanto, volevo dire che molti, quando magari prendono in mano il libro, si aspettano un libro pieno di figure, di foto, eccetera, ma in realtà, ahimè, è un libro dove c'è più testo c'è più testo che immagini, perché non si tratta né di un catalogo né di un libro prettamente d'arte. E questo perché in qualche modo ho cercato anche di dare una sorta di dignità quasi accademica, se vogliamo, una materia che invece fino a qualche tempo fa era completamente ignorata e non era neanche considerata come una vera e propria forma d'arte. E forse quasi in questo dobbiamo addirittura ringraziare Sgarbi, che magari ha portato un po' d'attenzione sulla materia, anche se adesso ringraziare è forse una parola esagerata per Sgarbi. E quindi appunto la mia motivazione di partenza è stata quasi proprio la volontà di approfondire non solo le motivazioni, ma anche le forme e i metodi di questo movimento. Il mio punto di partenza è stato quindi capire che cos'era innanzitutto. Quindi secondo me perlomeno si tratta forse del lato estetico di quello che si può identificare come il movimento di antiglobalizzazione, anche se vabbè, poi nel tempo magari si è persa questa identità. Però inizialmente secondo me è stato questo, anche perché la componente visiva della globalizzazione era il logo, l'invasione del logo che potevamo vedere ovunque e possiamo vedere ancora oggi. Il fatto che siamo continuamente invasi da cartelloni pubblicitari, immagini, la Nike, McDonald's, eccetera. E quindi se da un lato eravamo invasi dal punto di vista visivo, appunto chi non era contro questo processo, e quindi i no global, se vogliamo usare il termine che viene usato dai media in modo corrente, la street art è proprio la componente artistica, estetica dei no global. Le sue radici, secondo me, però, vanno ricercate molto più indietro, perché non è una cosa che nasce sporadica e senza delle radici e delle origini culturali molto più profonde. Leggendo e studiando diversi libri, ho individuato dei ceppi principali, se così li vogliamo chiamare. Intanto il culture jamming o interferenza culturale, che è appunto quello che fa la rivista Adbusters, per esempio, canadese, che è rovesciare praticamente le pubblicità, il marketing tradizionale e fare in modo che vada contro i suoi obiettivi. E poi ovviamente ci sono magari la filosofia postmodernista, le avanguardie artistiche come il surrealismo, il dadaismo, la pop art e poi tante cose anche che appartengono a tutti noi molto più recenti come i cartoni animati, i fumetti e anche i graffiti, perché in realtà la street art non si identifica pienamente con il graffitismo, perché mentre i graffiti erano soltanto le scritte o le tag, la street art è fatta di molte più forme e metodi di espressione. Anzi, street art, qualsiasi cosa venga fatta sulla strada in maniera abusiva, che abbia un intento sia estetico e allo stesso tempo etico. E infatti tutte le cose che accomunano un po' i movimenti che sono alla radice, come ad esempio anche il punk o il situazionismo, è innanzitutto il rovesciamento del sistema di potere corrente, l'antiautoritarismo, la ricerca di una libertà di espressione, la riconquista degli spazi e E appunto l'unione dei fini etici e dei fini estetici. E questo è forse l'aspetto fondamentale che non sempre viene messo in rilievo quando si parla di questo movimento, che la componente etica e politica deve essere fondamentale perché si parla di street art. E quindi la tag che fa il ragazzino sul monumento non è street art. E quello che viene definito vandalismo non è street art, anzi, è giusto che se qualcuno rovina un monumento, debba essere non punito, però insomma, non va bene rovinare un monumento facendo una scritta del cavolo piuttosto che una casa privata. Invece la street art ha un intento ben preciso che è quello di portare all'attenzione delle persone un significato ben più importante. E nel momento stesso in cui tu vai in strada e fai qualcosa di visibile, questo è già un gesto politico di per sé. E naturalmente tutti noi conosciamo la storia del graffitismo degli Stati Uniti, eccetera, Keith Haring, Basquiat, e anche magari forse le opere più famose sono quelle che vengono dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, ma anche in Italia in realtà c'è una scena abbastanza vivace. Ad esempio a Bologna c'è Blu, che forse è cioè almeno per quanto mi riguarda, è il più grande che c'è adesso in Italia. Ma anche a Milano, Bologna, Roma, insomma, c'è una scena piuttosto vivace. Purtroppo quello che è successo negli ultimi anni è stato quasi una parabola discendente, se vogliamo, del movimento, perché è stato molto spesso istituzionalizzato, è stato usato a fini commerciali, che erano poi quelli contro cui voleva andare nei suoi intenti iniziali. È finito nei musei, è finito appunto in campagne pubblicitarie ed è stato usato addirittura dalla classe politica stessa. Quindi ormai siamo in una fase, se vogliamo, forse di discesa, se così possiamo intendere questa istituzionalizzazione. E sono sempre meno i writer gli street artist che lo fanno in maniera abusiva. Questo da una parte è un peccato, dall'altra parte ci permette di vedere, di usufruire con molta più facilità di queste opere, perché in moltissime gallerie d'arte adesso possiamo vedere queste opere. Non c'è bisogno più di magari andare nei quartieri periferici delle città per vederle, ma basta andare in un museo. Appunto, da una parte è positivo, dall'altra è negativo. Adesso come adesso, c'è una contrapposizione molto forte tra quelli che sono appunto i pochi rimasti che lo fanno in maniera abusiva nella strada e quelli che invece ormai si sono, tra virgolette, completamente venduti al sistema e quindi sono entrati nelle gallerie, nei musei, fanno le loro magliette, fanno i loro gadget, e simili. E dal mio punto di vista, è giusto non appoggiare fino in fondo questo tipo di commercializzazione, però è anche vero che un oggetto d'arte, un oggetto estetico, comunque ha il suo valore. Sarebbe bello, certo, se continuasse il movimento abusivo, perché la situazione non è affatto risolta, la globalizzazione non si è affatto fermata, quindi c'è bisogno che questa voce, non si fermi comunque. Il futuro è abbastanza incerto, nel senso che ci sono grandi nomi che continuano, si possono permettere di continuare a lavorare sia sulla strada che nei musei, anche abbastanza indisturbati, e ci sono invece tanti ragazzi giovani, anche bravi, che però con le restrizioni che ci sono oggi hanno così tante difficoltà che non riescono veramente a farsi apprezzare al di fuori della loro cittadina di provincia, magari. E vedo anche che molto spesso oggi ci sono proprio le istituzioni che sono a cercare gli artisti per fare magari l'immagine coordinata di qualcosa. Ad esempio, ho visto che all'ultimo Future Film Festival, che c'è stato qua a Bologna, l'immagine del festival era quella di UFO 5, che poi è il ragazzo che ha fatto l'immagine della copertina del libro. Questo da una parte mi fa piacere perché lui è molto bravo e se lo merita, dall'altra mi dispiace un po' che lui faccia queste cose così istituzionali e abbandoni il suo lavoro nella strada, perché che poi erano le cose che gli riuscivano meglio. Forse l'unico che riesce ancora a mantenere sia l'aspetto abusivo che quello istituzionale in maniera equilibrata senza cadere mai in contraddizione è proprio Blue. E forse anche perché continua a girare per il mondo. Infatti, se guardiamo gli scenari politici e sociali di oggi, la street art forse ha molta più ragione di esistere in paesi come il Brasile, paesi del Sud America o dell'Africa, che non nell'Europa di oggi, in cui comunque è poca l'attenzione che si presta al gesto abusivo in sé, ma molta di più quella che si presta all'opera dello stesso artista, magari sulla vetrina di un negozio. Invece sono molto più importanti, ad esempio, quelli che vengono fatti nei territori occupati in Palestina oppure nei paesi del terzo mondo, perché hanno veramente un significato e rappresentano veramente qualcosa. Forse i media dovrebbero prestare attenzione più a questi aspetti così lontani da noi e magari non occuparsi tanto dei processi che fanno a Milano, su Bros, su il comune che si costituisce parte civile, non si sa per quale motivo, in un processo che poi non porterà a nulla perché comunque non gli faranno nulla, ovviamente. E anche in questo le città dimostrano un po' la loro stupidità, perché fare un processo contro un artista che ha imbrattato un muro in una periferia squallida di una città non mi sembra una cosa molto sensata. E poi magari chiama lo stesso artista per farsi fare la facciata di un'impalcatura in Duomo, perché sennò è brutto da vedere. Quindi in Italia stiamo sempre andando in discesa, ma come in tutti i campi, credo. E le nostre speranze vanno perciò riposte forse nei paesi del terzo mondo che possono magari ancora insegnarci qualcosa. Se avete delle domande.
Ma io qualcosa sì, nel senso che condivido in parte quello che dici sul fatto che qua forse in Italia e in Europa e in Occidente in qualche modo questi movimenti qui, comunque sono movimenti che sono all'inizio anni 70 e via dicendo, cioè oggi come oggi forse non hanno più senso, nel senso che comunque la cultura mediatica, volente o nolente, ha assorbito tutto e ha trasformato tutto, cioè anche il fatto stesso che comunque siamo qui a parlare, tu registri, vuol dire che un certo sistema globalizzato ha vinto.
Certo.
E quindi è un paradosso che stiamo parlando di street art quando ormai già anche noi non facciamo più street art, facciamo altro. Quindi, anzi, paradossalmente oggi anche chi fa un graffito comunque deve fare la foto, deve fare il sito, deve andare su internet, quindi proprio è cambiato proprio il contesto. Quindi io penso che oggi come oggi, se uno vuole fare una battaglia di globalizzazione in qualche modo, deve uscire proprio da questa logica e forse inventare anche qualcos'altro, perché ormai il sistema attualmente ha assorbito questa innovazione, che però era un'innovazione 40-50 anni fa, aveva un suo senso, oggi forse no. Quindi anche il fatto stesso che comunque tanta gente che magari quindi appunto il problema non è neanche il sistema, è la gente, ormai è all'interno di questo sistema, quindi quando produce qualcosa vuole comunque essere riconosciuto anche economicamente. Quindi paradossalmente tutto quello che c'era dal punto di vista politico-etico non c'è più. Quindi per come la vedo io, tu non hai utilizzato questa parola, ma per me è il riflusso, nel senso buono. E quindi è la copia della copia della copia che è già stata fatta e che oggi è riconosciuta e non produce più neanche scandalo. Quindi anche gli stessi processi che tu stai dicendo comunque sono funzionali a questo
Sì,
tipo di
sì.
sistema. Quindi per quello appunto dico, sono curioso e contemporaneamente anche abbastanza scettico, nel senso che non penso che possa nascere qualcosa di nuovo in questo momento da questo tipo di arte. Poi a me non interessa nemmeno il concetto di arte, mi interessa più il gesto in sé, però appunto non penso che ci sia più neanche questo, non ci sia neanche più la possibilità neanche, perché c'è poco da fare, chi lo fa e in qualche modo lo fa perché ci crede fino in fondo, magari neanche verrà mai riconosciuto, e quindi noi stiamo qui a parlare non di queste persone, ma di quelli che invece in qualche modo sono già all'interno del sistema globale.
No, hai perfettamente ragione. Secondo me fino a qualche anno fa fino anche 6 o 7 anni fa, se vogliamo, in Italia c'era qualcosa, qualche scintilla luminosa, ad esempio anche Blue che aveva fatto il murale in via Vesella, che poi ho analizzato nel libro, e che era uno schiaffo un po' al comune di Bologna. Nel palazzo occupato, un murale così gigante era come dire: guarda, sono qua, mi puoi anche sfrattare, ma rinascerò in qualche altra forma. Secondo me ci sono degli episodi di questa portata. Non so, ad esempio a Milano la facciata del Conchetta è tutta dipinta, è lì a significare nel centro della città che comunque quella è una realtà diversa rispetto a quello che la circonda, ed è quindi, ha quindi un suo valore. E come queste anche altre, per carità. Certo che, come dicevi tu, ormai appunto il ragazzo fa l'opera, fa la foto, la mette su Facebook, la mette sul suo fotolog, la mette ovunque, ma è più per farsi vedere che per il gesto politico in sé. È una ricerca di visibilità per se stessi più che per il motivo che ti spinge.